www.redigio.it. E la storia continua. Tradizioni popolari milanesi e la fabbrica dei bagai, la fabbrica dei figli. A quei tempi i figli erano anche un bene economico, perché erano braccia per lavorare. Le famiglie non numerose ne contavano più sei di una man, sette o otto, e mentre c'erano famiglie prolifiche e i figli dei quali, per contarli, richiedevano le mani, richiedevano le dita di tre mani. E l'espressione spusa de doman significava madre di tanti figli, mentre la sposa de Treman era considerata un po' come la santa infanzia. C'era il modo di dire tras adossi col son, buttare addosso i calzoni, che significava mettere subito incinta la moglie. D'altra parte c'era anche l'altro detto tacà come la gramegna, che riferito alla donna poteva significare essere di facile concepimento. Effettivamente la figliolanza era molto numerosa, ma non è vero, almeno non lo era sempre, che l'uomo in camera nuziale fosse un despota, perché il brianzolo sapeva che la prima cosa che meritava la mam di suo bagai era il rispetto. C'erano anni in cui le nascite avevano delle impennate impressionanti ed erano gli anni nei quali alla parrocchia si tenevano le sante missioni. I missionari, particolarmente con le donne sposate, che allora avevano le loro prediche a parte, esigevano il rispetto assoluto del crescere e moltiplicatevi, senza il famoso compromesso accennato prima. E tornavano dal pulpito, o bagai o astinenza. E le donne si convincevano e c'era l'impennata delle nascite. C'era anche il detto, ande mission, bagai a montun. La quaresima era tempo di penitenza, ma i poveri contadini facevano mortificazioni tutto l'anno. C'erano preti rigidi che consigliavano, imponevano per penitenza quanto era chiuso nel famoso detto «Ti alom tege de dag, ma minga de stag». «Devi dare al marito quello che ti cerca, perché non ti può rifiutare, ma non devi partecipare». Era certamente una grossa penitenza per una moglie innamorata. Lo era anche per il marito, mortificato dal fatto che nell'atto d'amore si sentiva vivo soltanto lui, mentre l'altra era come se fosse morta, senza nessun palpito, emanava soltanto calore. La donna morta, che la cascia appena calor, diveniva il simbolo della donna frigida per natura o per la propria volontà. Fra gli uomini si sentivano conversazioni come queste. Se ghedde vessi in sci turbolo in faccia, te tu ca dormì con la donna morta? La risposta era un grugnito. Dicevano anche che un mito di donna simile e lavoreva neanche un fra scappato il convento. Beh, il che era tutto dire. È rimasto famoso nel nostro territorio il caso di Guglielmo, un bravo giovanotto, non bevitore, non bestemmiatore, e grande lavoratore senza grilli per il capo. Dopo il servizio militare, sua madre, vedova, voleva che sposasse la Carlotta, ma lui non ne volle sapere né dimostrò interesse per le altre ragazze. Era il maggiore di 7 fratelli e, a conti fatti, capiva le preoccupazioni della madre, ma rimaneva fermo nella sua decisione. Niente ragazze. Una sera madre e figlio ebbero una discussione vivacissima che degenerò in un vero e proprio alterco molto duro. Il giorno dopo Guglielmo partì per ignota destinazione. Ritornò 2 giorni accompagnato da una giovane donna in evidente stato di gravidanza e disse: «Lenna poratosa de Imbersag, un paese della Madonna del Bosco, che capita la disgrazia e adesso le de per lei. Mam, questa è la memorosa, te l'ho portata chi? Pa fate la cugnus». E partì subito per Imbersago con il mulo per accompagnare a casa la ragazza. Immaginate la disperazione della povera madre e la costernazione dei fratelli umiliati. I commenti in casina furono più selvaggi che ironici. Il più ricorrente era: «Guglielmo alla mena ca la vaca con il bucin». E le donne si scandalizzavano e facevano a gara per consolare la povera donna. I più strafottenti erano gli uomini che ridacchiavano e dicevano: «Dopo tutto, Guglielmo la menga fa fatica a immanzila», cioè ingravidarla nel gergo delle stalle. «Cosa te vere più se dici? La trova tutto sci facile, anche a quel che la fa un bec in tela scese». Si sposarono il primo sabato di maggio del 1902. Nessuno partecipò allo sposalizio fatto alla messa prima, neppure la madre. Il bambino nacque a novembre, era robusto, con i capelli foltissimi e di un bellissimo rosso fiamma. Dopo circa 2 anni nacque un altro maschio, con i capelli neri, corvini come quelli della mamma e del Guglielmo. In seguito nacquero altri 6 maschi, tutti con i capelli rossi come il primo. La Rita, così si chiamava la moglie di Guglielmo, ma tutti in casina la chiamarono quella che la portà in dota o il prim bagai, si dimostrò sempre una donna riservata, tutta casa e famiglia. L'unico svago che si permetteva era di fare qualche pellegrinaggio da sola a piedi del suo santuario, naturalmente con il consenso di Guglielmo. Il marito badava a tirare sui figli nel migliore dei modi. Tutti i suoi bagai gli erano affezionatissimi, ad eccezione di quello nato con i capelli neri. C'era fra i due una penosa, reciproca antipatia che nessuno dei due riusciva a mascherare. Alle pettegole della cassina venne allora un curioso dubbio: e se i figli di Guglielmo fossero proprio quelli con i capelli rossi? Ma allora, dove era venuto quello con i capelli neri? E perché il primo, non certamente di Guglielmo, aveva i capelli rossi? O era anche lui figlio des Freus, di nascosto, di Guglielmo? Allora non c'erano i test col DNA, e così la curiosità delle donne della cascina rimase insoddisfatta. Dopo la morte del padre, il figlio con i capelli neri si trasferì in quel di Lesmo, accompagnato dalla madre, perché aveva propri de per lui. Gli altri 7 rossi formarono un ceppo formidabile in quel di Merate. Nessuno li vide mai più dalle nostre parti. www.redigio.it e la storia continua.